Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Scende una pioggia leggera, sui cassonetti di Tiburtina c'è qualcosa nell'aria che sa di primavera. Due ragazze su una panchina, illuminate da una sirena, si danno un bacio che sembra l'ultimo, l'ultimo colpo di scena. E mentre il trucco se ne va, su fazzoletti, occhiali neri, mi sembra di vedere noi, mi sembra ancora ieri, che eri pazza di me, che ero pazzo di te. Ci siamo voluti bene quando tutto era possibile.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan. Quindi abbiamo il compito di monitorare e restituirvi il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 792, ricordiamo Chris Arsenault, fondatore dell'Epicat Sanctuary di Long Island, che purtroppo è morto durante un incendio dopo aver messo in salvo 200 dei suoi gatti. Ricordiamo anche le vittime del terremoto del Myanmar, vittime di ogni specie. Parliamo poi di Too Good To Go. E infine vi regaliamo un servizio dei nostri amici Troglodita Tribe che vi porteranno in Pakistan. Vi daremo la consueta ricetta vegan cruelty free e tanta buona musica, speriamo di avervi incuriosito.
Ho voglia di finire con Giulia in paradiso. Di lei mi piacciono i capelli in tinta col vestito. Viviamo nella stessa città, è bella come il mare infinito. L'unico difetto che ha è suo marito. È l'unico difetto che ha. Ho voglia di aspettare con lei un treno che ritarda e rovinare un grande amore che non mi riguarda. L'amo ma nessuno lo sa, è il fiore che ho nascosto in un libro. L'unico difetto che ha è suo marito. L'unico difetto che ha è quel cretino. E l'unico difetto che ha lui è che è un mio amico. È l'unico difetto che ha.
Chris Arsenault, fondatore dell'Epicat Sanctuary di Medford a Long Island, ha perso la vita per cercare di mettere in salvo i suoi amati gatti. Quando un incendio ha avvolto il rifugio lunedì 31 marzo mattina, Chris non ha esitato, è corso dentro e fuori dalla struttura in fiamme per portare in salvo più gatti possibili. E ne ha salvati circa 200, ma in uno dei suoi tentativi disperati di salvare altre vite non è più uscito. Lo hanno raccontato testimoni volontari che hanno assistito a quei tragici e convulsi momenti. L'Epicat Sanctuary era un grande rifugio dedicato al salvataggio e alla riabilitazione di gatti maltrattati, abbandonati o in condizioni critiche. Al momento dell'incendio nella struttura c'erano circa 300 gatti, altri 100 erano stati da poco trasferiti in una nuova sede. Al momento dell'esplosione Chris era presente, ha iniziato subito le operazioni di evacuazione, ne ha portati in salvo tantissimi anche in condizioni disperate come per esempio Crystal, Phoenix e Salem, che hanno riportato gravi ustioni in tutto il loro corpo e problemi respiratori. Chris non era solo il proprietario dell'Happy Cat Sanctuary, ma un vero eroe, perché centinaia di gatti senza di lui non avrebbero avuto una seconda possibilità ben prima di questo incendio. Chris aveva iniziato a fare soccorso nel 2006, dopo che suo figlio, Eric, a 24 anni, perse la vita in un incidente in moto. Dopo questa terribile esperienza, Chris si è imbattuto accidentalmente in una colonia di gatti, in cui si trovavano dei gattini malati, li ha presi, li ha curati, li ha fatti tornare in salute e in quel momento ha capito che la sua vita sarebbe stata devoluta al salvataggio di questi meravigliosi animali. È una notizia che arriva dagli Stati Uniti, ma anche in Italia ogni giorno centinaia di persone, gattare e gattari, si impegnano, non importa a quale costo, con quale clima, per portare aiuto, cibo, cure alle colonie feline, e questo succede ogni santo giorno. I gatti sono animali magici che hanno il diritto di vivere in libertà ed è evidente che accudirli non è soltanto fatica, non è solo sacrificio, ma anche soddisfazione, gioia, realizzazione. Quindi grazie a tutti coloro che si occupano di gatti in modo responsabile.
E non escludo la politica, la musica, assoggettata dagli errori della fisica. Vivo passivamente la mia attività e mi lamento tutto il giorno col telefono. Scrivo le lagne sul diario, quello pubblico. Solo così accumulerò il giusto arsenico per innaffiare questa, per innaffiare questa, per innaffiare questa mia calamità.
Secondo alcuni modelli scientifici, i morti in Myanmar potrebbero arrivare a 10.000. Venerdì 28 marzo un terremoto potentissimo ha devastato un paese già molto provato. Il Myanmar infatti è governato da un regime militare che tra l'altro sta limitando l'accesso a giornalisti internazionali e questo rende molto difficile ricostruire quello che sta succedendo e portare aiuti. Il governo della Thailandia, un altro paese colpito dal sisma, sebbene in maniera più lieve, ha inviato 55 militari e 6 cani da salvataggio, insieme ad attrezzature tra cui gru ed escavatori per supportare le operazioni di soccorso. Siamo dalla parte di tutte le vittime di ogni specie vivente, e auguriamo buona fortuna a quei cani. Verranno utilizzati in situazioni pericolose, case crollate, strutture dalla solidità ormai compromessa e molto imprevedibile. Il rischio che non facciano ritorno questi cani da salvataggio è molto alto. Ci chiediamo anche se sia giusto impiegare cani in questo tipo di attività. Sappiamo che è un tema molto divisivo, ma il dibattito è aperto.
Mangio la pizza, sono il solo sveglio in tutta la città. Bevo un bicchiere per pensare al meglio, per rivivere lo stesso sbaglio. A mezzanotte ne ho commessi un paio. Che ridere che fa. Mangio la pizza e sono il solo sveglio in tutta la città. Cammino dritto fino al tuo risveglio e stanotte se ci va. Da questa America daremo un figlio che morirà in GA. Ti chiedo scusa se non è lo stesso di tanti anni fa. Leggo il giornale, c'è papà Francesco.
Macabre gare. Andiamo in Veneto, dove la regione ha autorizzato lo svolgimento di gare di cani da seguita addestrati a stanare le lepri dalle loro tane. Queste gare per cani da caccia addestrati si svolgono in primavera ed erano previste in ben 24 comuni della provincia di Treviso. È vero che non è consentita l'uccisione delle lepri, ma è evidente che avranno un impatto gravissimo sugli animali. Da marzo a maggio, infatti, si registra il massimo picco della riproduzione della lepre. Quindi i cani nella loro ricerca sfrenata delle lepri, si trovano di fronte le mamme che stanno allattando in compagnia dei loro leprotti appena nati, causano spesso la fuga, la dispersione della madre e sofferenza e morte dei cuccioli. Ricordiamo che il cane da seguita è un cane specializzato a lavorare sulla traccia fresca. Ha il compito, attraverso il fiuto di odori delle tracce lasciate dal selvatico sul terreno, di iniziare la ricerca per poi mandare la possibile preda verso il cacciatore. La LAV, Lega Antivivisezione, ha inviato una diffida urgente al presidente Zaia perché annulli queste prove assurde e crudeli che servono solo a favorire i cacciatori. A difesa delle gare cinofile invece si sgolano le associazioni pro caccia e i politici che cercano sempre i voti di quei gruppi organizzati. L'argomento è sempre lo stesso. Sono attività consentite, normate dalla legge nazionale e regionale e inoltre la finalità è la valutazione del segugio a seguire la traccia e non prevede un impatto letale sulla fauna selvatica. Evidentemente però, anno dopo anno, si assiste a una sempre maggiore consapevolezza da parte dei cittadini italiani che non amano le attività cruente che hanno lo scopo di uccidere la fauna selvatica. Gli italiani, secondo diversi sondaggi, restano maggioritariamente contrari alla caccia. Ricordiamo questa frase di Lev Tolstoi: «Nella caccia non vedo che un atto inumano e sanguinario, degno solamente dei selvaggi e di uomini che conducono una vita senza coscienza, che non si armonizza con la civiltà e col grado di sviluppo a cui noi ci crediamo arrivati. Dal saggio contro la caccia e il mangiar carne». Di Lev Tolstoi.
Io ti ho gonfiato le tasche di amore e le bucate. Non so se di proposito, non penso di proposito. Uno specchio per l'allodole, le tue commedie plateali. Parla chiaro e dimmi perché te ne vai da me. Il tuo fiume senza margini non è più il mio rifugio. Da quando in quello che immaginavi io non ero inclusa. Trovo pace in una gabbia che non ho aperto a nessuno. Perché dentro c'è un ricordo che deve stare al sicuro. Io ti tenevo.
È una app contro lo spreco alimentare. La missione aziendale è quella di ispirare e responsabilizzare tutti a combattere insieme lo spreco alimentare. Nata in Danimarca nel 2015 da un gruppo di giovani come contrasto allo spreco alimentare, questa app permette di acquistare delle magic box con l'invenduto della giornata di ristoranti, bar e alimentari a un prezzo molto ridotto. L'utente si geolocalizza e attraverso l'applicazione stessa riesce a individuare i ristoranti aderenti al progetto per poi prenotare il ritiro delle bag in una fascia oraria a sua scelta. Si tratta del più grande marketplace al mondo per le eccedenze alimentari. Il servizio è attivo in 19 paesi e mette in comunicazione 100 milioni di utenti registrati e 175.000 negozi o ristoranti. La notizia è che l'azione di Too Good To Go si allarga anche agli animali domestici col box dispensa, che è conveniente e sostenibile per prendersi cura dei propri amici a quattro zampe. Secondo i dati dell'osservatorio Unipol, infatti, la spesa per mantenere il proprio animale domestico, cane, gatto, si attesta a 830 euro l'anno e la produzione di cibo secco per gli animali domestici ha un forte impatto ambientale, rappresentando fino al 3% delle emissioni agricole mondiali. Too Good To Go ora permette di salvare dallo spreco anche gli alimenti per animali domestici, facendo risparmiare le famiglie.
E mi rigiro la notte, che mal di te, come fare a botte contro di me, con le parole quanti danni fai.
Ah. vetro con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
Troglodita Tribe sono attivisti antispecisti e scrittori antispecisti che ci regalano periodicamente dei servizi molto originali. Sentiamo qual è il servizio che ci hanno proposto questa settimana.
Io non lo so quante volte ho girato di notte perdendomi, però scomparire è più facile che riapparire. Io non lo so quando perdo la testa e tu resti comunque vicino a me e mi fai stare peggio, è tremendo, sparisco ma non per te, che stai nel primo disco e nel secondo disco, ma sai com'è. Scomparire è più facile che riapparire.
Un regalo di nozze. In Pakistan, un famoso youtuber che vanta milioni di follower ha ricevuto come regalo di nozze un cucciolo di leone. Gli è stato recapitato dentro una gabbia dorata e, naturalmente, ha subito realizzato un video che in breve tempo è diventato virale.
Le autorità non hanno potuto fare a meno di intervenire e hanno arrestato temporaneamente l'uomo, che per evitare il carcere ha accettato di scontare una pena alternativa, decisamente su misura per la sua attività. Dovrà infatti pubblicare per un anno intero dei video che sensibilizzino i suoi fan sui diritti degli animali. Il piccolo leone intanto è stato sequestrato e affidato a un parco dove è stato nutrito adeguatamente e dove ha cominciato a riprendersi dallo stress e dallo spavento subiti.
L'episodio ha riaperto il dibattito sulla folle mania che imperversa tra le persone più facoltose del Pakistan, quella di regalare grandi felini selvatici perché considerati simbolo di potere e di ricchezza. Si tratta di una moda che va diffondendosi sempre di più e che, come in questo caso, viene ostentata proprio sui social media.
L'idea di recapitare un cucciolo di leone chiuso dentro una gabbia dorata come regalo di nozze è da brividi, certo. Ma è poi così differente dai tanti cagnolini, gattini, uccellini, tartarughine, cricettini e pesciolini che regaliamo in Occidente? Che si vedono nelle vetrine dei negozi? Che si vincono al Luna Park? Che spuntano sotto l'albero di Natale? Che si vendono e si comprano esattamente come giocattoli o elettrodomestici?
Certo, un leone è pur sempre un leone. È il re della foresta, il simbolo della potenza e della dignità della vita selvatica. È un animale che diventerà enorme e che potrà continuare a vivere vicino a noi solo rinchiuso dentro una gabbia per tutta la vita. Separare un cucciolo di leone dalla mamma, impedirgli di vivere nella savana, appare come un sacrilegio, come l'evidente disprezzo di ciò che definiamo natura, di ciò che ancora insiste a vivere e a resistere nonostante la nostra devastazione che colonizza e cementifica tutti gli spazi disponibili.
Ma siamo proprio sicuri che sia solo una questione di dimensioni, di ferocia, di nobiltà e di potenza? Perché forse c'è dell'altro, forse è proprio la riduzione a merce, più o meno mascherata da utilità, necessità, amicizia e persino amore, a far venire i brividi. Perché è così che trattiamo gli animali, tutti gli animali, come oggetti, risorse, cose, e non come individui che sentono, capiscono, partecipano, sperano. Ed è questo a far venire i brividi, ciò che ci rende mostri e oppressori.
Mesombriagato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare, ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, e come parte e come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
Pickering non ha mai mangiato carne perché è cresciuto negli anni 80 in una famiglia vegetariana, per poi abbracciare una dieta vegana. Nella vita si è sempre sentito dire da altre persone che non potrebbero mai diventare vegane. Decide così di girare un documentario per esaminare le varie argomentazioni che vengono contrapposte volta per volta al veganismo. Ne viene fuori una indagine personale approfondita ricca di spunti e testimonianze, condotta con un approccio serio ma anche leggero, che riflette sul nostro rapporto con il cibo, con la nostra cultura alimentare e la sua possibile evoluzione futura. Il docufilm, che si intitola Non sarò mai vegano, affronta il tema su vari livelli: nutrizionale, ecologico, economico, culturale, etico e gustativo, e ci invita ad allargare lo sguardo. Nel corso degli ultimi decenni il numero di vegani è in continua crescita, così come la presenza del tema nel dibattito politico. L'inglese Thomas Pickering, nato e cresciuto nello Yorkshire, si mette in scena in prima persona nel suo documentario, con l'intento di smontare preconcetti attorno al veganismo, partendo dalle affermazioni o domande magari basate su informazioni incomplete o errate, che si è spesso sentito rivolgere. L'analisi si articola in maniera chiara su diversi piani. Innanzitutto la questione nutrizionale, l'idea che una dieta vegana determini necessariamente delle carenze. E questa tesi viene confutata portando anche l'esempio di personalità straordinarie dello sport come Lewis Hamilton o Novak Djokovic o altre meno famose intervistate direttamente dal regista. Il discorso legato alla salute poi si estende esplorando su base scientifica i benefici derivanti da un minor consumo di carne e relativi alla prevenzione di tumori e malattie cardiovascolari. Dall'individuo si passa dunque in maniera conseguenziale alla collettività, evidenziando come un sistema meno sbilanciato sul consumo animale potrebbe generare effetti positivi a catena per l'ambiente e la società. Esiste poi l'aspetto culturale, filosofico, nel modo in cui il consumo di carne è stato interiorizzato nella civiltà e nel nostro rapporto contraddittorio col mondo animale, nei doppi standard etici tali per cui mangiamo solo pochissime specie animali e non ne mangeremo mai altre, e questa stretta selezione può variare da una regione del mondo all'altra. Infine non viene trascurato il gusto, elemento imprescindibile per la diffusione del cambiamento. Infatti Pickering ci tiene a mostrare come oggi più di ieri sia possibile soddisfare il palato con la cucina vegana senza spendere troppo. Pensare che dopo la visione di un documentario, anche a fronte di scene crude come quelle degli allevamenti intensivi, si possano modificare all'improvviso e radicalmente le proprie abitudini alimentari sarebbe pretenzioso e forse pure scorretto. L'importante, come sempre, è allargare il proprio sguardo, comprendere una prospettiva diversa e diventare più consapevoli.
Costruirò un'autostrada veloce.
Vegan chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il pasto gentile, questa settimana dedica la sua ricetta senza crudeltà al Pakistan che ci piace. Un Pakistan vegan cruelty free.
Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà.
Ispirato dal contributo dei Troglodita Tribe, la ricetta di questa puntata viene dalla cucina del Pakistan e ci racconta tutti i suoi profumi. Gli ingredienti per 6 persone per il Dam Aloo sono 8 patate, una cipolla bianca, 4 spicchi di aglio, del peperoncino fresco, un mix delle seguenti spezie in polvere, curcuma, cardamomo e cannella, mezzo cucchiaino di zenzero fresco tritato, un cucchiaio di pasta di tamarindo, olio di semi di mais, sale e pepe. Immergete il tamarindo in 150 cl di acqua e lasciatelo riposare per circa 30 minuti, quindi scolate e conservate il liquido. Nel frattempo lavate le patate e lessatele facendo attenzione a non farle cuocere troppo, devono rimanere abbastanza sode. Sbucciatele e tagliatele a tocchi piuttosto grossi, oppure utilizzate più patate piccole e lasciatele intere. Sbucciate e tritate la cipolla e fatela soffriggere in padella con 2 cucchiai di olio. Unite lo zenzero e l'aglio tritati finemente, aggiungete anche il peperoncino e poca acqua. Adesso unite le patate, l'acqua del tamarindo e le spezie in polvere. Aggiustate di sale e pepe e lasciate ritirare per 15 minuti.
E se potessi dirti che qui la paura non è da... E se capissi perché contano sempre più le idee, rimangono negli occhi della gente più potere della rabbia, tu difendi me.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 793 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.